A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, bentrovati ad A come Africa. Io sono Sara Milanese e come ogni giovedì vi porto nel continente africano. Oggi dedicheremo gran parte della puntata al Madagascar, parleremo però anche di Sudan. Ricorderete che abbiamo seguito nelle scorse settimane le proteste dei giovani che hanno portato sempre più persone in piazza nella capitale del Madagascar, Antananarivo, e che sono riusciti a far uscire di scena di fatto il presidente Andry Rajoelina. Ora però sulla scena politica si è imposto il generale Randrianirina, che ha giurato come presidente lo scorso 17 ottobre. Il nuovo leader del paese ha promesso elezioni entro 2 anni, ha nominato nelle scorse ore un nuovo governo di 28 membri, tra questi ci sono dei militari, ci sono dei tecnici, ci sono molti politici di vecchia data, diciamo così, alleati anche con il precedente presidente. Le proteste di piazza al momento si sono fermate, i problemi del paese che hanno portato i cittadini in piazza a partire dai blackout, ecco, quei problemi lì restano ancora tutti da risolvere. E allora, se questa è la fotografia sintetica della situazione, noi cerchiamo di capire un po' di più come vengono percepiti anche dai malgasci questi grandi cambiamenti. Andiamo in diretta in Madagascar a Ampefi, e ora gli chiederò anche se la pronuncia è giusta. Si trova in diretta con noi Luca Aceto, program manager dell'ONG Change. Buongiorno Luca, grazie per essere nostro ospite.
Buongiorno Sara e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ecco, per prima cosa ti chiediamo di raccontarci dove ti trovi. Sei a circa 300 chilometri dalla capitale Antananarivo. Che città è?
Sì, io mi trovo, come detto bene, ad Ampefi, un po' meno di 300 chilometri, sono circa, diciamo, 3 ore di macchina, ecco, dalla capitale. Ampefi è un paese nel Madagascar rurale, nel centro del Madagascar, e una zona generalmente abbastanza tranquilla, anche di turismo locale ogni tanto. E niente, quindi qua mi trovo qua a gestire questa ONG, che è una ONG che opera soprattutto nel campo sanitario e della nutrizione.
Sì, abbiamo infatti avuto già occasione di raccontare le vostre attività in Madagascar. È una città, come dicevamo, ad una certa distanza dalla capitale. Quello che ti volevo chiedere è se anche qui ci sono state delle manifestazioni di piazza, anche qui c'è stato si è percepito forte il movimento di protesta che poi ha portato, è stato, no, il motore di questi grandi cambiamenti in corso.
Certo, allora, per quanto riguarda le proteste di piazza, qua non si sono verificate, non ci sono state manifestazioni nella zona, però certamente diciamo che il sentimento di vicinanza ai manifestanti ad Antananarivo, ma in tutte le principali città malgasce, si è sentito molto. Abbiamo avuto modo di avere comunque discussioni con la popolazione della zona e insomma tutti hanno espresso grande vicinanza alle manifestazioni, con magari divergenze su come si sarebbe dovuto procedere nel cambio di potere, chi riteneva ci fosse bisogno di come dire, aspettare nuove elezioni, chi invece riteneva più opportuno un intervento repentino come è avvenuto.
Perché voi avete anche di fatto un doppio, no, osservatorio: da una parte immagino i collaboratori locali e con cui lavorate, e poi i pazienti, le persone che invece beneficiano dei vostri progetti. Ecco, in generale, quindi, come ti sembra di poter definire la reazione dei cittadini di fronte? In particolare, quello che in tanti ci chiediamo è la presenza dei militari, che si teme possano un po' scippare, ecco, il risultato di queste manifestazioni di piazza. Vi sembra che ci sia più preoccupazione o resta ancora più forte la speranza che ci sia un cambiamento reale?
Ma guarda, la percezione che abbiamo anche parlando con i nostri collaboratori e beneficiari, in realtà è un senso abbastanza diffuso di fiducia verso il nuovo presidente e il governo che si è insediato. C'è chi addirittura ha espresso un sentimento di essersi in un certo senso liberato da un regime autoritario e quindi in generale la percezione che abbiamo avuto, ma da parte di tutti, è un senso positivo e di fiducia. Un qualcosa che è stato fatto notare che a differenza rispetto ad altre manifestazioni che poi hanno portato a un cambio di regime avvenuto in Madagascar in passato, questa è la prima che non coinvolge soltanto la capitale, ma che ha coinvolto tutte le principali città in Madagascar, come Tulear, Diego Suarez, Majangà. E quindi, come dire, è stato un chiaro segnale di malcontento nei confronti dell'ex presidente, e la nuova presa di potere, anche se discutibile magari dal punto di vista costituzionale e con le preoccupazioni annesse, come hai menzionato te, ha comunque portato un senso di fiducia, chiaramente trasportandosi dietro anche un po' di preoccupazioni su quelli che possono essere l'effettivo evolversi della situazione, perché per quanto le promesse fatte anche dai militari e dal nuovo governo siano ben viste da tutta la popolazione, poi insomma bisognerà vedere come verranno effettivamente messe in atto.
Senti, voi come operatori umanitari nel paese che, come abbiamo raccontato, vi occupate soprattutto di sanità, come vedete questi cambiamenti politici? C'è già in qualche modo un impatto sul vostro rapporto con le istituzioni e il vostro modo di lavorare o comunque c'è questo timore?
Ma allora, per quanto riguarda la nostra ONG, ma come molte altre, sicuramente in queste situazioni di instabilità per noi è fondamentale procedere con cautela. Comunque abbiamo molti volontari internazionali che operano insieme a noi e quindi dobbiamo anche garantire la loro sicurezza. Fortunatamente in queste aree in cui lavoriamo, in queste aree rurali in cui lavoriamo, come Ampefi, non abbiamo avvertito particolari tensioni. La situazione è rimasta abbastanza calma, per cui siamo riusciti a proseguire il nostro lavoro senza interruzioni. Abbiamo dovuto cancellare alcune missioni di volontari che dovevano arrivare nel pieno delle manifestazioni, ma per quanto riguarda diciamo il possibile evolversi in futuro è difficile da dire. Noi anche con l'amministrazione precedente, in realtà, almeno in questa zona, abbiamo sempre avuto dei rapporti molto buoni con le istituzioni. Ormai siamo riconosciuti come un centro sanitario di eccellenza e molti centri sanitari di base e altri ospedali riferiscono anche a noi pazienti. C'è molta comunicazione anche per quanto riguarda quello che sono i dati. Per quanto riguarda il possibile evolversi, è un qualcosa che noi teniamo monitorato. Non ci aspettiamo, date le dichiarazioni che sono state fatte, grossi cambiamenti, anzi ci aspetteremmo se no, addirittura un miglioramento, però è chiaramente un qualcosa che è difficile da giudicare, dato che insomma sono passati meno di un mese.
La
È una situazione che terremo sicuramente sotto controllo.
Certo, e noi anche cercheremo, insomma, anche grazie al vostro aiuto, di mantenere un po' accesi anche i riflettori su questa situazione in evoluzione. E volevo sottolineare anche che voi, appunto, lavorate in ambito sanitario, che è uno dei motivi, no, che hanno portato in piazza la popolazione, perché la mancanza di strutture e di accesso alle cure per tutti i cittadini è tra le richieste che i giovani, che sono i giovani e anche i meno giovani che sono scesi in piazza, hanno fatto al nuovo governo. Ora quindi resta diciamo una fase e un po' di studio di questo nuovo governo, Mi sembra però che le richieste, le proteste, insomma, siano state così forti che non è detto che in mancanza di cambiamenti non ci sia un ritorno delle piazze. Chiaramente qui non ti chiedo una previsione perché non abbiamo la palla di vetro, ma resta forte, no, l'attenzione anche su questo nuovo governo da parte dei cittadini.
Sì, assolutamente, nel senso i problemi del Madagascar sono tanti, la sanità, l'accesso all'elettricità, la malnutrizione diffusa, la siccità, e sono problemi, insomma, stiamo parlando di tra i paesi più poveri al mondo, quindi anche per questa nuova amministrazione, insomma, i problemi da affrontare sono tanti, e giustamente le richieste dei manifestanti, ma di tutta la popolazione, è che si vada verso un miglioramento progressivo. E quindi, esatto, non si possono fare previsioni, ma mi aspetto che l'attenzione da parte della popolazione rimarrà comunque alta, per cui se l'amministrazione non dovesse essere in grado di, come dire, affrontare o comunque dimostrare un anche lieve miglioramento nel tempo, insomma, c'è una forte possibilità che si ritorni in piazza.
A manifestare. Luca, ci fermiamo qui, grazie mille. Luca Aceto da Ampefi, change.ong, per conoscere meglio anche i vostri progetti. Ci salutiamo con un brano che tu mi hai segnalato, un brano non recentissimo, ma di un cantante che mi sembra sia ancora piuttosto famoso nel paese. Lo vuoi presentare tu?
Sì, si tratta di sì, un cantante ancora molto famoso, si chiama Somela, e la canzone è Afaliana.
Grazie, grazie mille Luca Aceto e buona giornata. A presto.
Anche a voi, a presto.
Afalina fo na tsiklava miarakaminao. Miramira tava matsiaro sambatra eo akaikinao. Masoandro beloha taona sana fanana anao. Ka na inona mitranga rehefa lanitra ao manga za tsy miala aminao. Tianao ihany reny tiako niany akafa tsy ahoko, ianao ihany no atoko. Afaliana fo na tsiky lava miaraka aminao. Miramira tava matsiaro sambatra eo akaikinao. Masoandro beloha taona sana fanana anao. Ka na inona mitranga rehefa lanitra ao manga za tsy miala aminao.
Ci teniamo Samuela e Afaliana in sottofondo, ma restiamo in Madagascar perché questa mattina al telefono abbiamo raggiunto un cittadino italiano che vive sull'isola e che conosce il Madagascar a fondo. Per tutelarlo in questa fase un po' delicata di transizione abbiamo deciso di non rivelare altri dettagli della sua identità, ma di proporvi comunque, anche grazie al suo via libera, insomma, la sua testimonianza. Allora ascoltiamo anche il suo punto di vista sulla situazione.
Addirittura appena il presidente è partito, il 14 ottobre, neanche una settimana sono tornati tutti dei personaggi che erano in esilio da anni. Sono dei vecchi politicanti, la maggior parte, ecco. Però sono tornati tutti. Uno, addirittura uno è stato di questi, è stato fatto ministro, era uno di quelli che aveva aiutato Rajoelina a prendere potere nel 2009. È un militare, un generale. La generazione Z, che è stata quella che ha fatto partire, diciamo, la manifestazione della rivolta, non è stata presa in considerazione. Diciamo, da un certo punto di vista, il governo doveva essere formato in pochi giorni. Ed è difficile anche qua, perché in Madagascar, essendoci molte etnie, il governo viene sempre formato col bilancino per non scontentare nessuno, diciamo. Tutto sommato, le buone intenzioni del presidente ci sono, diciamo. Ha dato 2 mesi di tempo al governo in carica per partire subito sui dossier più importanti, cioè praticamente l'acqua, l'energia, la sanità, l'educazione, e lì bisogna far vedere in questi primi 2 mesi che si va verso la strada giusta della rifondazione del paese. E ovviamente la corruzione, cioè cercare di, insomma, di eliminarla, cosa non molto facile,
No,
devo
e
dire.
quindi ti sembra che comunque prevalga un atteggiamento di attesa, nonostante questi primi segnali vadano in una direzione, come dicevi tu, diversa rispetto a quelle e alle richieste della piazza?
Assolutamente sì, c'è molta speranza, c'è attesa, certo, anche perché i problemi sono tantissimi, cioè, non è facile. È chiaro che i vecchi politici del partito in maggioranza aveva 100 deputati su 130, e non è che, capito, hanno votato la destituzione, ma sono gli stessi del partito di Rajoelina. E in questo caso hanno rifatto l'ufficio di presidenza della Camera, hanno eletto 6 vicepresidenti, no? Cercano di trovarsi il posto. Però questi sono i movimenti dei politici, diciamo. Però diciamo che la spinta al cambiamento è fortissima, cioè non è che possono cavarsela col trasformismo, credo.
Quindi diciamo che un primo banco di prova arriverà tra un paio di mesi, quando cominceremo un attimo a tirare le fila, se effettivamente c'è qualche cambiamento almeno sulla carta oppure no.
Assolutamente sì, io però mi piace parlare delle cose che tocco con mano, cioè il problema dell'energia sussiste. L'altro giorno sono stato 19 ore senza luce. Alle persone interessano queste cose qui, interessa quando vanno a fare i documenti che non devono pagare la mazzetta, interessa che ci sia l'acqua, che ci sia luce, che non ci sia corruzione, che non devo pagare migliaia di ariari per trovare un lavoro, perché sennò non me lo danno, tutte queste cose qua. E iniziamo a vedere se c'è qualche cambiamento, diciamo, tangibile.
Questo ultimo spicchio di trasmissione lo dedichiamo allora al Sudan, ci spostiamo quindi dal Madagascar, dove torneremo però a vedere quali saranno gli sviluppi di questa situazione. In Sudan ci concentriamo sul Darfur, la regione occidentale del paese, quella che confina con il Chad e dove ormai da tempo si registrano i più violenti combattimenti del conflitto in corso ormai da 2 anni e mezzo. Ecco, se la capitale Khartoum dalla primavera scorsa è tornata di fatto sotto il controllo dell'esercito, questo sta permettendo anche una graduale ripresa delle attività, nonostante appunto 2 anni di distruzione. Nel Darfur invece la crisi umanitaria è più acuta che mai. Le milizie paramilitari, dopo mesi di assedio, dopo quasi un anno di assedio, sono riuscite a conquistare il Fasher, che è la capitale del Darfur settentrionale, e stanno provocando quella che molti quotidiani internazionali questa mattina definiscono una vera e propria carneficina tra i civili. Allora, El Fasher era un tempo una città di 1 milione di abitanti, è sotto assedio, dicevamo appunto, da più di un anno, e in quest'area resta però attiva, non senza difficoltà, Medici Senza Frontiere. Questa è la testimonianza allora che ci è arrivata da Tawila, città che si trova proprio nelle vicinanze di El Fasher, di Sylvain Pénicaud, coordinatore dei progetti di MSF appunto nella regione.
We are in Tawila, approximately 60 km
a circa 60 km a ovest da El Fasher, i nostri operatori stanno affrontando un massiccio afflusso di persone in fuga dalla città. Negli ultimi giorni più di 1000 persone sono arrivate di notte con diversi camion e a piedi. Dopo un viaggio estremamente pericoloso tra El Fasher e Tawila, molti erano in stato di grave debolezza, soffrivano di malnutrizione, disidratazione, molti di loro avevano riportato ferite dovute alla violenza. Solo ieri la nostra squadra ha fornito assistenza medica direttamente presso il centro sanitario che abbiamo allestito all'ingresso della città a circa 250 pazienti. Tra loro molti bambini che soffrono di malnutrizione acuta, donne incinte in fase di allattamento, molto deboli, diverse decine di persone ferite da colpi d'arma da fuoco o da altri atti di violenza. Più di 150 pazienti hanno dovuto essere trasferiti all'ospedale di Tawila. Tra questi 20 hanno dovuto essere sottoposti ad interventi chirurgici salvavita. Già la scorsa settimana più di 1300 persone erano fuggite da El Fasher a bordo di camion il 19 novembre, aggiungendosi alle circa 800.000 persone già sfollate a Tawila. Tra questi nuovi arrivati, il nostro team ha visitato 165 bambini sotto i 5 anni e tra questi bambini il 75% era affetto da malnutrizione acuta. Più di un quarto di loro si trova in condizioni molto gravi. Ad oggi l'ospedale di Tawila è sovraccarico e il nostro team chirurgico sta lavorando a pieno regime. Stiamo assistendo a un numero sempre maggiore di arrivi a piedi e in camion e prevediamo che nelle prossime ore o giorni ne arriveranno altri. Siamo molto preoccupati per tutti coloro che non sono ancora riusciti a lasciare El Fasher, che potrebbero rimanere intrappolati lungo la strada. Molti sono ancora a rischio di violenza o di abusi prima di poter raggiungere Tawila in sicurezza.
E anche per oggi ci fermiamo qui. Io, Sara Milanese, vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate in podcast e do la linea velocemente a Lele Liguori con Pubblica. Una buona giornata.